Bentrovati o ritrovati per coloro che già furono trovati. Dunque noi riprendiamo questo percorso, dico riprendiamo anche perché continuiamo la lettura di questo testo che raccomando, è il Catechismo degli adulti che stiamo percorrendo di capitolo in questo tempo molto breve. E quest'anno iniziamo a considerare la terza parte di questo catechismo. La prima parte verteva soprattutto sulla figura di Gesù in quanto è colui che manifesta chi è Dio. La seconda parte considerava la Chiesa, il luogo abitato dallo Spirito di Gesù nel quale gli uomini e le donne possono incontrarlo. Ora, nella terza parte, consideriamo la vita dei cristiani, cioè di coloro che incontrando il Signore Gesù possono vivere così come Lui insegna a farlo, da figli di Dio. Questa terza parte si suddivide in tre sezioni. La prima considera le dimensioni fondamentali della vita di un cristiano. La seconda considera alcuni ambiti particolari e la terza considera il destino ultimo della vita cristiana. Allora iniziamo quest'oggi a considerare le dimensioni fondamentali e incrociamo subito la visione della vita cristiana come vocazione. Ora, la vocazione è un'azione che chiama e dunque la vita cristiana è concepita come anzitutto una chiamata alla quale è attesa una risposta o, se volete, per usare altre due categorie molto spese per indicare la vita cristiana, potremmo dire è dono offerto e compito richiesto di accoglienza. In questo senso la vita cristiana allora si configura come un dialogo. Il dialogo è il discorso, logos, che intercorre tra due interlocutori. Ecco come può essere meglio concepita la vita cristiana, liberandola da idee che invece corrispondano al comando imposto, ingiunto. La vita cristiana è l'obbedienza cieca a un ordine che viene dall'alto e che cala sulla testa, impedendo qualsiasi forma di dialogo. Oppure, all'opposto, la vita cristiana è una sorta di autoaffermazione, di arbitrio, per cui ciascuno la configura e la plasma così come meglio ritiene. In un dialogo non si è i soli a condurre il discorso, ma il discorso evolve precisamente perché si ascolta e si parla. Ora, la parte dell'uomo e della donna in questo dialogo con Dio è, dicevamo, libera, ma è anche decisiva, nel senso che il tipo di risposta determina anche quale rapporto verrà a configurarsi con Dio. E potrebbe essere un rapporto di comunione, così come è sperabile da lui, anzitutto, oppure un rapporto interrotto. La vocazione, infatti, il fatto che Dio si presenti, faccia ingresso nella vita degli uomini, venga, tanto per stare in tema di avvento, la vocazione è alla comunione con lui. In questo senso l'analogia con le storie di amore, per come noi le conosciamo, è molto prossima. L'iniziativa è perché sorga una comunione di vita. E noi siamo chiamati a questa alleanza, a questa comunione con Dio che abbiamo imparato, non solo da queste poche catechesi l'anno scorso, con un Dio che è Trinità. E quindi la vocazione alla comunione con Dio possibile perché ci accompagniamo a Gesù, il Figlio di Dio, sostenuti dallo stesso Spirito suo, che lui dona affinché noi entrando in intimità con Lui, percorriamo la strada alla volta della comunione con Dio. Dunque, rilevante è lo Spirito del Signore Gesù, di per sé potremmo dire è la prima persona della Trinità che noi incontriamo, anche se forse ci rendiamo difficilmente conto di come si faccia avanti. E tuttavia lo Spirito consente di essere persone rinnovate. Si dice che lo Spirito dà la grazia, cioè offre gratis una possibilità che di per sé noi non potremmo produrre da soli. È la parola tradizionale, grazia, per dire ciò che lo Spirito offre. Ma sempre la tradizione di coloro che ci hanno preceduto hanno cercato di dire a parole qual è questo mistero della comunione con Dio. La tradizione ci offre anche la parola virtù. Lo Spirito infonde le virtù. Le virtù sono delle disposizioni, diciamo, delle abilità che nelle varie dimensioni della vita consentano di vivere e agire così come Gesù ha agito. Non è un caso che la regina delle virtù, in questo settenario delle virtù principali che la tradizione della Chiesa ha un po' codificato, è la carità. La carità che cos'è? Non è altro che l'amore stesso di Dio che Cristo ha portato dentro nel mondo e che lo Spirito offre e diffonde, raggiungendo tutti, anche coloro che non gli sono stati contemporanei, non l'hanno incontrato direttamente. Ora, l'opera dello Spirito Santo è quello di consentirci di vivere la nostra vocazione all'incontro con Dio. La vocazione, dunque, potremmo altrimenti dire, è alla santità. Lo Spirito Santo rende santi. In che cosa consiste però propriamente la santità? Per non rischiare di configurarla come una sorta di eroismo. I santi sarebbero gli eroi, o diciamo col linguaggio attuale, i supereroi, e quindi persone eccezionali che sono riuscite, grazie all'impegno e alla loro abilità, a fare prestazioni mirabolanti, appunto i miracoli. In realtà la santità, opera dello Spirito, è la carità. La vocazione alla santità è la vocazione alla carità, cioè la vocazione ad amare così come Gesù ha amato. Ricordiamo, penso tutti, che l'unico comandamento lasciato da Gesù come testamento finale, quindi particolarmente importante, è il comandamento nuovo. In questo senso la vita cristiana potremmo risolverla così. Ci sono tante regole che talvolta vengono sentite o avvertite come importanti o come addirittura più importanti di questa che invece è la regola eccellente rispetto alla quale tutte le altre sono subordinate. Che se le altre regole della Chiesa non ci consentissero, non permettessero di amare così come Lui ha amato e quindi di inscrivere in tutti i settori della vita questo amore, noi potremmo tranquillamente eliminarle. Ora, questa vocazione ad amare così come Lui ha amato, ciascuno la vive in vocazioni, che poi noi chiamiamo, particolari, cioè in stati di vita che sono anche molto differenziati, ma che altro non fanno che inscrivere, diciamo così, la medesima luce entro colori molto variopinti. Buona domenica. Dimenticavo, qui è la solita scheda per chi mai volesse divertirsi, che riporta un elenco di domande con risposte possibili. Ricordo che le risposte non sono uniche. Avete a fronte di una domanda, supponiamo 6-7 possibilità. Non è una sola quella giusta, potrebbe essere anche più di una.